know you miss me.
Esatto, sappiamo che vi mancavamo perché appunto abbiamo cominciato molto in ritardo. Buongiorno a tutte e tutti, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, buongiorno da questa voce e buongiorno dall'altra che sta laggiù.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti, tutte e tutto, scusateci ma ci abbiamo avuto dei problemi tecnici, in realtà noi eravamo qui dalle 8:30.
Modestamente questo lo possiamo dire e purtroppo però ancora non si è risolto questo piccolo problema, però a quanto pare trasmettiamo alla grande, quindi insomma ecco tra poco cominciamo. Anzi, in realtà chiederei alla la mia compare se ha voglia di cominciare, se no rimettiamo.
Cominciamo subito perché già insomma siamo in ritardo rispetto alla nostra, com'è che si dice? La nostra...
Si dice tabella di marcia, la però noi le marce ci fanno un po' schifo marcia, in realtà, sì, preferiamo le parate.
Allora iniziamo dalla stampa di questo sabato 8 giugno 2024 che più o meno come tutti i giornali ricomprende all'interno della sua prima pagina il tema, quasi completamente il tema delle elezioni europee ma anche amministrative, ma insomma in buona sostanza più quelle europee. Apre con scegliamo l'Europa, con articoli a firma di Barbera, Bresolin, Capurso, Del Vecchio, Varetto, dall'interno, seggi aperti dalle 15 di oggi alle 23 di domani, si vota anche per le regionali in Piemonte in 3.700 comuni di cui 29 capoluoghi, la stampa sottopone i protagonisti ai raggi X come in prima pagina scrive, con articoli di Marcello Sorgi che come dire dettaglia il profilo di Giorgia Meloni scrivendo perché stavolta Giorgia non corre alcun rischio, di Federico Geremicca che cita l'obiettivo di Elly Schlein, poi non si capisce perché Giorgia e Elly siano chiamate per nome mentre Conte viene chiamato per cognome, ma insomma,
ma è ancora scusa interruzione, ma è ancora così perché si legge praticamente, sono mesi e mesi che tutti i giornali lo diciamo sempre,
evidentemente è ancora così, non potrebbe essere altrimenti visto le firme insomma che abbiamo citato, visto come dire il sessismo imperante ovunque e comunque, quindi insomma i lettori e i radioascoltatori apprezzeranno come la stampa come dire riduca sempre all'habeas corpus le donne o all'habeas nomen proprio perché ovviamente il cognome è solo del maschile. Dunque, ancora parla della guerra la stampa in prima pagina, Biden contro Putin, agisce come Hitler ma gli USA frenano su Kiev nella NATO, ci sono 35 metri di rocce fra la spianata di erbe e terriccio e il mare, quasi a picco sull'acqua, oltre questo pendio c'è un bunker, è l'incipit dell'articolo a firma di Agliastro che poi si trova come approfondimento a pagina 16 della stampa. E ancora l'ombra di Trump sul mondo in bilico, Stefano Stefanini scrive che domenica sera conosceremo gli umori degli europei, quanto influenzati dalle minacce geopolitiche che pesano sull'Europa, probabilmente poco, potremmo pentircene. I rischi principali sono associati a Russia, Cina e Stati Uniti, le tre grandi potenze che menano la scena internazionale. E poi un articolo di Bill Emmott tradotto sull'Ucraina, se Zelensky si aggrappa ai paesi del sud globale, quest'anno l'incipit dell'articolo cita l'Ucraina è stata obbligata a rimanere sulla difensiva sul terreno di guerra pur riuscendo nel frattempo a conseguire due risultati importanti. I suoi missili e i suoi droni hanno affondato buona parte della flotta russa del Mar Nero o l'hanno costretta a ritirarsi dalla Crimea, la provincia occupata da Vladimir Putin. I prossimi mesi saranno decisivi. C'è poi il consueto buongiorno di Mattia Feltri e questa è la prima pagina della stampa. Ovviamente adesso andremo poi dopo la lettura delle prime a come dire darvi conto degli approfondimenti interni, ma passiamo invece a domani. Domani, come tanti altri giornali, stamattina morirà di stupore Lollobrigida, il portavoce antisemita, quando il ministro difesa è diabolico, ci stupisce, per questo dicevamo moriremo di stupore, che tra fascisti si parli in maniera fascista. Oggi l'Italia al voto per le europee, cosa rischiano i leader dei partiti e i candidati, Signorelli al boss Piscitelli, romanisti tutti ebrei, Gadlerne Turner un porco, scrive Domani. Il ministro Fascudo smentirà. Nel 2019 il meloniano attaccò il questore che aveva vietato i funerali pubblici del criminale, incomprensibile. E qui vabbè, Domani a firma di Assa Nolgado, Merlo e Preziosi, che poi riprese da pagina 2 a pagina 5. Scrive: oggi e domani si aprono le urne per le elezioni che dovranno eleggere il nuovo Parlamento europeo. La campagna elettorale si è conclusa e le prossime ore saranno di attesa per tutti i candidati. I leader politici si giocano una doppia partita a Bruxelles e in Italia e hanno giocato ieri le ultime cartucce per convincere gli elettori. La campagna non si è chiusa bene per Giorgia Meloni. Sono state infatti pubblicate chat dal contenuto antisemita tra il portavoce del cognato ministro Lollobrigida, Paolo Signorelli, e il defunto boss Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic. Lollobrigida ha difeso Signorelli, ecco perché quello stesso Lollobrigida, tra l'altro, che ha voluto fortemente quel monumento a Graziani, il massacratore di Addis Abeba ad Affile, monumento che ai noi è ancora lì. E appunto ribadiamo questa cosa, continuiamo a stupirci di dati di fatto, vabbè, almeno non noi, ma la stampa borghese, tanto per riempire un po' le prime pagine e i contenuti interni dei loro giornati. Emiliano Fittipaldi, direttore di Domani, questa mattina scrive un lungo editoriale dal titolo Il giorno del giudizio, questa destra va fermata, sottolineando a suo dire l'importanza del voto. Dopo una delle più sguaiate campagne elettorali degli ultimi lustri, oggi cittadini italiani ed europei potranno finalmente esercitare il loro diritto dovere di voto. Ecco, finalmente ci chiamano a dire qualcosa, secondo Emiliano Fittipaldi. Questa è la democrazia, a questo si riduce, insomma, e ce lo raccontano anche con una certa enfasi di sorta, partecipando attivamente addirittura a una tornata che, come è stato più volte ribadito dalle colonne di questo giornale, ha un'importanza eccezionale, scrive Fittipaldi, per il futuro stesso dell'Unione Europea, la cui coesione è messa in serio rischio da una possibile vittoria dei partiti che predicano il ritorno all'Europa delle nazioni, e per l'esito delle sfide esiziali che il vecchio continente deve affrontare, dalla riduzione delle disuguaglianze economiche figlie del liberismo selvaggio alla transizione ecologica azzoppata dalle scelte recenti di Ursula von der Leyen, che ventila per ottenere il bis in commissione un'alleanza con i negazionisti climatici dell'estrema destra. Io devo dire, non so tu socia che ne pensi, ma leggere le prime pagine dei giornali in questi giorni è piuttosto avvilente e anche noioso.
Beh, diciamo che insomma, quando ci stanno queste questioni come appunto delle elezioni e quant'altro, voglio dire, purtroppo non è proprio semplicissimo, cioè, per noi fare rassegna, no? Anche no? Pure altre compagne lo dicono spesso, che cioè, ovviamente noi la rassegna la facciamo e siamo sempre insomma sul pezzo, come si dice in gergo, diciamo, però chiaramente a volte risulta un po' difficile. Noi vorremmo dire forse a volte tutt'altro rispetto,
sì,
ad
sembrano
alcune
un
cose
po'
di
copia
e
incolla, no? Forse anche scrivere ChatGPT, parlaci delle elezioni, no?
Questo non è escluso, non lo sappiamo in realtà, chissà, no, però non vorremmo mai mettere in dubbio, per carità, la sacra professione della giornalista.
No, non lo
ci mancherebbe
mai,
altro.
Ci mancherebbe altro.
Però sì, avvilente, ragione.
Dunque, poi taglio basso di Domani in prima pagina: nell'inferno di Gaza mia figlia non c'è più, il racconto della madre di una dodicenne uccisa nella strage della scuola. Parliamo della scuola presente nel campo di Nuseirat, la scuola dell'Urva colpita da un attacco dell'IDF in cui sono morte almeno 50 persone l'altro giorno. Poi sempre sulla prima pagina di Domani, di spalla, gli ebrei italiani non possono tacere, scrive Davide Assael, basta alleanze con la destra, le oscene chat tra Paolo Signorelli, portavoce del ministro Lollobrigida, e l'estremista della destra romana Fabrizio Piscitelli sono indicative per diversi motivi. Anzitutto, scrive Assael, ribadiscono la difficoltà della destra italiana, mai emancipatasi da una base dichiaratamente fascista e nostalgica, a formare una classe dirigente degna di questo nome, finché la Premier non farà piazza pulita di gente che strizza l'occhio ad ambienti della destra eversiva. Ogni operazione di maquillage che dovrebbe accreditare il suo partito di fronte alle cancellerie europee occidentali sarà destinata a infrangersi contro il muro della parte più attiva del suo elettorato, che reclamerà lo spazio dovuto a chi porta i voti sul territorio. Poi in taglio basso, bassissimo, fatti sempre più stanchi e disorientati, i giovani scelgono di non votare. Marica Economu a pagina 8, qui sulla prima pagina è inserito solo indicato solo il titolo dell'articolo, ve ne daremo conto. E poi perché la grande crisi di Tinder non farà risorgere l'amore? Con questa domanda amletica.
Scusate, che senso? La grande crisi di Tinder? Sì. A Tinder in crisi?
Evidentemente sì, non so.
Ma è sconvolgente questa cosa, noi siamo proprio tutte dispiaciutissime, dispiaciutissimi, come facciamo? Ma è in prima pagina sul Domani?
Sì, su in taglio basso, ci interrogheremo poi magari.
A fine rassegna io direi che gli ascoltatori...
se volete 06 49 17 50, insomma, per sciogliere questo nodo che ci affligge assai.
Giustamente, infatti non abbiamo dato anche tra l'altro il numero, quindi ti ringrazio che l'hai ripetuto e lo diamo assolutamente, chiamateci non per questioni di altro tipo, ma soprattutto per commentare questa importantissima notizia.
Gli occhi addosso e dimmi come fai. Tutti insegnano qualcosa e tu che cosa imparerai? Mani in tasca è una domanda. Se l'amore è un gioco, se l'amore è un gioco, se l'amore è un gioco, quali regole ti dai? Se l'amore è un gioco, se l'amore è un gioco, se l'amore è un gioco, quali regole ti dai?
Allora, alle 9.25, oggi davvero scusate la, come dire, il passo un po' più lento del solito, però insomma sembra che abbiamo recuperato anche tutti i problemi tecnici che avevamo avuto prima, quindi siamo molto contente e quindi vi leggiamo la prima del Corriere della sera. Allora, la fotonotizia è dedicata al tennis. Si vede che io, dovete scusare, non sono purtroppo molto ferrata sulle questioni sportive, però insomma non è la prima volta, quindi evidentemente amarezza e gioia per l'Italia a Parigi. Jannik Sinner si arrende al penultimo ostacolo, il numero uno del tennis esce sconfitto nella semifinale del Roland Garros con lo spagnolo Carlos Alcaraz, dopo 5 set, quindi vabbè, evidentemente era questa la notizia che il Corriere della Sera voleva mettere come punto centrale per la sua fotonotizia. Invece la notizia, quella proprio principale, è scintille prima delle urne. Chiaramente, come abbiamo già anticipato, insomma è chiaro che su tutte le prime pagine, anche all'interno, si parli naturalmente di tutti i vari livelli, diciamo, di elezioni che insomma che saranno protagoniste sostanzialmente di questo fine settimana, insomma di oggi e di domani, tra appunto livelli tra virgolette più alti, insomma internazionali, nazionali con le europee, e livelli invece più insomma generici, anche più regionali, no, generici scusate, più regionali, più locali, insomma. Scintille prima delle urne: Salvini, Macron criminale, lite con Tajani, Schlein non sa cosa inventarsi per emergere. Poi dal Carroccio al PD, la posta in gioco dei leader, e insomma evidentemente adesso c'è anche una personalizzazione, forse un livello più individuale, ecco scusate, a cui vengono un po' ricondotte le identità dei partiti rispetto alle persone che poi ovviamente li andranno a rappresentare. Infatti all'interno anche del Corriere della Sera, diciamo non vi leggeremo nulla di questo, però c'è tutta una precisa in qualche modo profilazione, potremmo dire, delle persone, delle politiche e dei politici che rappresentano questi partiti, e con una punta anche di umanizzazione, no? In certi casi, nel senso che vengono anche tirate sempre in ballo un pochettino anche le vite private, insomma eccetera. Quindi a quanto pare le elezioni per la stampa sono anche un'occasione per la stampa in generale, non per la stampa il quotidiano, e sono anche un'occasione insomma per non lo so, presentare forse in qualche modo diverso appunto i leader, qui si parla sempre a maschile, ma insomma le leader anche naturalmente dei vari partiti. Poi dopo Carroccio e PD, partita doppia per Meloni: da lunedì inizierà la stagione della caccia alla volpe e Giorgia Meloni sarà il bersaglio di tutti, degli avversari ma soprattutto degli alleati, nonostante la sua leadership appaia solida. E la leadership solida di Giorgia Meloni, ricordiamo, è stata eletta con una percentuale insomma come dire non proprio tra le più alte della storia, e in realtà appunto come ricordiamo è stata anche insomma diciamo raggiunto questo livello di insomma la sua elezione è stata raggiunta da una percentuale non totale delle persone che hanno diritto di voto in Italia, e sembrerebbe l'astensionismo essere un problema insomma per lei, giustamente per Giorgia Meloni sembra essere un problema abbastanza grosso. Insomma a questo giro elettorale lei è abbastanza preoccupata, insomma si è espressa anche proprio molto chiaramente, no? Dicendo che insomma abbiamo paura, se non ricordo male, abbiamo paura che l'astensionismo favorisca la sinistra. E diciamo che l'astensionismo comunque è un fenomeno, perché non penso di poterlo definire diversamente, insomma non è qualcosa di troppo preparato e pensato, non so, in realtà è un fenomeno in qualche modo che si manifesta, e sicuramente con le elezioni dello scorso governo l'abbiamo proprio visto, insomma appunto la vincitrice diciamo è stata lei con il suo partito, ma appunto eletta da una percentuale non altissima. Andando nella pagina interna, per leggiamo un po' questo articolo: il doppio fronte di Giorgia per la maggioranza, l'asticella è del 44%, è la percentuale ottenuta dal centrodestra alle ultime politiche. Infatti ecco, scusate, ovviamente il giornale riassume quello che ho detto prima però un po' meglio. Quando si apriranno le urne, i partiti inizieranno la conta e valuteranno il risultato delle europee confrontandolo con quello delle politiche di 20 mesi fa, ma la Premier non potrà limitarsi ad osservare il dato di Fratelli d'Italia, dovrà verificare anche la forza complessiva dell'alleanza. Nel 2022 il centrodestra ottenne il 44% dei consensi. Se domani non dovesse replicare quella percentuale, allora, come dice un ministro, suonerebbe per lei un campanello d'allarme. E quindi niente, più o meno questa è la la situazione per quanto riguarda le preoccupazioni, diciamo, di Giorgia Meloni, quindi poi insomma vedremo. Noi sulle elezioni, come sapete, più di tanto non è che ci addentriamo, almeno non in questo momento. Poi altra notizia sempre in taglio alto, l'immancabile in qualche modo editoriale di Ernesto Galli della Loggia, ma il futuro dell'Europa è anche nel suo passato, che appunto continua sempre sulle pagine chiaramente interne, e vediamo al volo proprio così di che cosa ci parla. L'Europa non è soltanto un'idea, e infatti ricordavo bene insomma questo articolo qui che l'avevo scorso prima, c'è un po' una sostanzialmente una come dire una sintesi, anche credo anche da un punto di vista insomma molto anche non so un po' limitato, perché è proprio il suo punto di vista su evidentemente che cos'è l'Europa e che cosa dovrebbe rappresentare. Insomma, verrebbe da dire, ancora oggi essere europeo significa infatti innanzitutto questo, poi insomma, essere europeo, essere nato e aver passato la maggior parte della propria vita in un contesto ambientale determinato da alcune differenze rispetto a tutte le altre zone del pianeta abitate da popolazioni di origine non europea. Questa è la parte, diciamo, di questo articolo che si trova in prima pagina, e non so se ve lo andremo a leggere dopo, ora insomma vediamo, non saprei, lo leggiamo dopio, dopo.
Non ho proprio capito, sembra una supercazzola. Che cosa
dici?
No,
l'altro,
non lo so, per come...
l'altro sabato sembra di stare a Torino, qua siamo sulla supercazzola, cioè veramente andiamo dal insomma noi andiamo sempre un po'
c'è
con riferimenti cinematografici, ci piacciono molto,
sì.
E quindi sì, siamo europei, io non lo so, veramente non le possono dire queste cose.
Cioè, secondo il Corriere siamo europei perché?
E Ernesto Galli della Loggia,
okay.
Che cos'è l'Europa per il futuro oggi e domani, che cos'è che l'Europa fa per il futuro oggi e domani, ci recheremo a votare? Non parliamo per il momento di identità, termine da maneggiare sempre con cautela. A me invece sembra che la riga dopo è fortemente
europea,
identità.
Insomma, mi sembra un concetto piuttosto forzato, cioè sembrerebbe un po' una forzatura parlare di identità europea, no?
E secondo me è una grossissima forzatura.
Non so cosa ne
dopodiché,
pensa,
e lui appunto dice che è bene non parlare di identità. Due righe dopo c'è il pezzetto che abbiamo letto prima, ovvero essere europeo significa essere nato in un posto dove la maggior parte delle persone hanno gli stessi comportamenti, e andando in giro forse anche per strada non si comprende, perché in effetti non lo so se noi abbiamo gli stessi comportamenti, se noi poi scusatemi le persone che stanno in questo territorio forse da mille generazioni, perché poi si parla sempre di questo, perché poi hanno gli stessi comportamenti di qualcun'altra che si trova in un altro territorio, la sua famiglia si trova lì, perché poi io mi trovo anche molto in imbarazzo francamente da compagna a dire noi, non lo diciamo perché non esiste, non ha senso, non siamo italiane, cioè chi se ne frega.
Ma non ha senso quello che scrive.
Quindi sì, è molto,
in
molto insensato, credo. E no, penso è bello.
Vabbè, magari ci possiamo divertire a commentare ogni frase che dice della Loggia.
Potrebbe essere interessante, lo potremmo vedere. Sì, hai ragione, teniamocelo buono per dopo, come si dice.
Sì.
Allora, quindi il taglio alto, bene o male ve lo abbiamo letto, poi la guerra e Putin parla di atomica, ritardi sulle armi all'Ucraina, Biden si scusa, questo invece continua a pagina 12 e 13, molto probabilmente ce lo andiamo a vedere dopo, perché questa ci sembra invece una questione da leggere. Poi Federico Rampini ci regala un redazionale sul D-Day, ovvero i caduti e gli smemorati, questo è il titolo che lui vuole dare. Ricordiamo che il D-Day in realtà risale a circa 48 ore fa, nel senso l'anniversario risale in realtà al 6 giugno e non all'8 che invece è oggi, però evidentemente lo spazio a Rampini bisognava darglielo per forza, e quindi insomma alla faccia della... Ah, però no, è vero, adesso si può fare, perché il giornalismo quello di carta adesso va all'approfondimento, invece il giornalismo quello online segue le news, quindi in realtà no, scusate, ho mosso una critica al Corriere della Sera senza motivo. E no, scusate, a parte l'ironia, allora, il caffè di Massimo Gramellini, gli highlights e la vita... Queste sono due righe, ve lo leggo, va, forse è divertente. Questo sfogo è rivolto a te che lo sport ormai lo guardi solo se te lo servono già predigerito in quelle pappine di 2 minuti, massimo 3, che adesso si chiamano highlights. Quindi qui c'è un po' una critica, insomma, evidentemente alle nuove modalità di, come dire, anche forse di giornalismo, insomma, in generale di come vengono riportate sui nuovi mezzi di, quelli che sono considerati nuovi mezzi di informazione. insomma come vengono riportate le varie notizie o gli accadimenti o lo svolgimento di questi accadimenti. Credimi, potrei scorrere all'infinito le immagini sincopate della semifinale parigina tra Alcaraz e Sinner e illuderti di aver capito tutto solo perché il selezionatore dei momenti salienti, che tra un po' sarà un algoritmo o forse lo è già, ti avrà mostrato al rallentatore il colpo fantascientifico con cui Jannik riesce a far passare la palla accanto alla rete anziché sopra. E no, perdonatemi, sembrava più interessante, quindi per il momento lo chiudiamo qui. Invece, andando diciamo dall'altra parte della insomma della prima pagina del Corriere della Sera di oggi, sabato 8 giugno, troviamo due articoli che sono anche piuttosto lunghi, collegati tra loro dal quotidiano, e noi forse su questo avremo qualcosa da dire. Io, innocente in cella, 33 anni. Cosa voglio? Un dentista. Questo è un articolo di Walter Veltroni su questa persona che si chiama Beniamino Zuccheddu, che è una persona che è stata condannata all'ergastolo nel 91, e io insomma leggiamo questa notizia. In realtà lui sostanzialmente poi è risultato innocente dopo però aver passato ben 33 anni all'interno di un penitenziario, e andando insomma alle pagine interne l'articolo si trova a pagina 20 e pagina 21. C'è insomma un'immagine chiaramente di questa persona, ovviamente ormai molto più vecchio, perché voglio dire sono passati svariati anni, insomma sono quasi la vita di una persona adulta, hanno 33 anni, e appunto dietro a questa persona, insomma vicino, che sta vicino alla famiglia, nelle file dietro c'è il Partito Radicale, che evidentemente ha sentito di voler dare un contributo, visto che questa persona a quanto pare è evidentemente una persona che ha vissuto un veramente lunghissimo periodo in carcere senza aver commesso un reato. Così chiamato, perché poi noi la parola reato lo ripetiamo fino alla noia per voi, però per noi è importantissimo. La parola reato non ha una vera connotazione, una connotazione collegata alla realtà per noi. I reati sono arbitrari, un atteggiamento che viene considerato reato in un periodo lo è, in un altro periodo magicamente non lo è più, oppure il contrario e viceversa. E quindi evidentemente insomma a noi non interessa davvero poco se una persona, o forse niente, se una persona passa del tempo dietro a delle sbarre per un motivo reale, chiamiamolo così, o per un fatto realmente accaduto oppure no. A noi comunque non va bene insomma in generale la situazione di detenzione. Quello che però racconta Walter Veltroni chiaramente è, diciamo, il focus sul fatto che la giustizia debba essere giusta, debba funzionare, no, in qualche modo, e chiaramente, perché noi che ci aspettiamo purtroppo nulla di particolarmente più approfondito o più elevato come ragionamento, e quindi come dire, in un momento in cui anche io mi viene da fare questo pensiero, in questo momento ci sono molte voci dalle galere che escono fuori, lo sapete bene se ci ascoltate naturalmente, e ci sono molte voci, ci sono addirittura insomma non solo le voci delle persone che sono dentro le galere contro la propria volontà, ma ci sono anche le voci di chi invece nelle galere, diciamo così, secondo loro ci lavora, ovvero i vari sindacati autonomi delle guardie o sindacati in generale, insomma, della polizia penitenziaria. Anche loro addirittura sono arrivati a lamentarsi della situazione, perché la situazione è davvero al collasso, cioè molto semplicemente, semmai è stata, non credo sia mai stata tranquilla francamente, non credo che ci sia mai stata abbondanza di cibo o di pulizia naturalmente. Quello che è un dato di fatto sicuramente è che adesso insomma è che questi sono anni in cui per vari motivi ci sono molte persone dentro le galere, e quindi la situazione diventa, le varie insomma situazioni pratiche quotidiane, le varie esigenze anche quotidiane che hanno le persone umane chiuse dentro a un piccolo spazio, si fanno sempre più forti, più pressanti, e fanno come dire, rendono molto più difficile anche convivere, perché quella è una convivenza intanto forzata, lontana dai propri affetti, figuriamoci se può essere facile, ma in più è ancora insomma più peggiorata anche da situazioni materiali, diciamo così. E appunto tutto questo per dire che a nostro parere viene in mente, così un po' facendo una riflessione al volo, che quando viene fuori qualcosa di questo tipo, quando insomma si sentono le voci forti di chi sta dentro le galere e dice che le cose non funzionano, e fa anche un'analisi importante dicendo le cose non funzionano perché forse il carcere non serve a niente, e vi diciamo anche perché non serve a niente, evidentemente anche sulle prime pagine bisogna fare in modo che le persone, che l'opinione, che diciamo il senso comune, chiamiamolo così, pensi che invece questo carcere, quando è giusto, serva. E sembrerebbe proprio questo, insomma, l'intento di questo, come dire, di questo articolo veramente lunghissimo, copre ben due pagine, e c'è tutta la storia, insomma, di questa persona che, per carità, noi siamo comunque felici che una persona sia uscita dal carcere, quindi ci mancherebbe, questo non è in dubbio. Dopodiché, insomma, ci sembra che Veltroni un pochettino queste cose non ce le riporta in questo modo, diciamo così. Subito dopo quello, l'articolo di cui vi parla.
Era una domanda retorica. Mi interrogavo sul prendere parola rispetto ad una persona, come dice lui, che esprime un bisogno, che ha fatto da innocente 30 anni di galera, no? Ma nell'ipotesi fosse stata una persona ancora dentro, avrebbe avuto la stessa eco sul Corriere della Sera? Cioè, gli avrebbero dedicato un articolo se questa persona non fosse stata, come scrive lui, condannata ingiustamente, no? Cioè, da pensare che le carceri italiane sono piene di persone che hanno da scontare 20, 30 anni.
Ho capito, certo.
Bisogni di questo tipo anche più gravi. Sappiamo, per esempio, quanto sia difficile accedere a cure oncologiche, no? All'interno delle strutture carcerarie. Lo spazio per parlare di questo su quel giornale ci sarebbe stato comunque, se avessimo parlato.
Se la persona fosse ancora detenuta, dici?
È una domanda.
In effetti è una domanda pure interessante, nel senso che poi alla fine. Perché hanno deciso di parlarne? Perché questa persona comunque è uscita, evidentemente, no? Forse almeno questo ci sembra, perché in effetti sì, è vero che purtroppo ce ne stanno tante le persone che hanno davanti pene molto lunghe, o che hanno pene che non finiscono, perché pure questo è un altro tema, no? In questo paese ci sono anche pene che non finiscono mai, insomma, se non con, come dire, il passaggio a miglior vita, diciamo così. Quindi sì, in realtà
giusto
è una domanda sensata, no?
L'interesse dei sinceri democratici e delle sincere democratiche.
Sì, perché se non fa notizia, come dire, forse non è il caso. Poi ti ripeto, secondo me suona pure questa cosa un po' di dover. E anche perché subito dopo, appunto, l'articolo che in prima pagina sostanzialmente viene collegato a questo, perché sono proprio esattamente nello stesso box, le violenze seriali a Roma, questo è interessante pure l'utilizzo del linguaggio, come sempre, stupri, casi simili in 5 quartieri. A pagina 18 il giornalista Rinaldo Frignani ci dice che c'è uno stupratore seriale, insomma, quanto sembra, questa è quello che ci dice l'articolo, nuove indagini sul violentatore, la prova del DNA in 5 quartieri. Quindi, appunto, qui succede qualcosa di... insomma, che se forse per questo giornalista, insomma, sembra tutto nuovo. E poi c'è l'utilizzo tanto forte della parola seriale. Borghese abusò di una tassista, uscito dal carcere ha aggredito una studentessa. Ora c'è pure a parte un caso una studente, però nel senso c'è pure sempre questo discorso che torna, no? In che senso uscito dal carcere ha aggredito un'altra donna? Evidentemente la persona, intanto evidentemente, perché insomma non è che se uno va in carcere succede qualcosa, cioè, insomma, cambia, voglio dire, se no i mali del mondo, vorrebbe dire che che il carcere funziona veramente, noi insomma neanche a dirlo che non è così. Allora, che significa questo piccolo trafiletto però scritto bello così evidente? Significa che forse, perché il senso poi anche dell'articolo è questo, forse questa persona in carcere ci doveva passare molto più tempo, o forse in carcere ci deve proprio stare tanto tempo, perché poi alla fine questo è il concetto, no? Sempre la roba è sempre la stessa, scusate la semplificazione, però di fatto di questo si tratta. E non solo, appunto, no? C'è questo discorso, appunto, sul fatto che la pena non ha funzionato, che lui è uno proprio così fatto male, che è proprio insomma, no? Ma voglio dire, ma noi davvero dobbiamo come dire, di nuovo commentare questo tipo di notizie così? Lo possiamo fare anche velocemente, ma insomma ci sembra di esserci già espresse. Comunque, in ogni caso, evidentemente questa persona, quest'uomo, come purtroppo tanti altri, è chiaro che ha una certa visione delle donne che si trova davanti, e quindi non fa differenza se una donna è una tassista, la tassista, o se un'altra è una studente. Lui evidentemente ha questa idea che l'intero sistema gli ha messo in testa, che può fare disporre come vuole, del corpo di una donna che trova davanti a sé, e quindi è chiaro che lo fa, mette in atto sta roba qui con diverse, non è che è uno
chissà
quanto.
Quindi la mostrificazione, come sappiamo, non serve a nulla, non serve, non è mai servita e mai servirà a comprendere il fenomeno della violenza di genere, che appunto non riguarda solo pochi e alcuni, ma riguarda come, qui lo ribadiamo ogni volta, è costruita la sessualità maschile. Quindi
Quindi diciamo che su questo pure dai, ormai ci siamo espresse molto. La lunga prima pagina del Corriere della Sera è chiusa, e non so se vogliamo mettere un attimo di musica, sì, o tu sei già pronta.
Abbiamo il Fatto Quotidiano. Perfetto. Prima pagina che apre con "Al voto con Lollobrigida, leader dell'opposizione, frasi fascisti antisemite, il portavoce si auto sospende, altri guai per Meloni", scrive il Fatto Quotidiano. "Tutti i neri nei posti pubblici con le destre, i neri virgolettato, da nord a sud rimpiazzi la Smino, turne europea all'italiana, si astengono pure gli scrutatori, caccia ai sostituti", scrive il Fatto Quotidiano. Poi ancora, sempre sulla prima pagina, si fa riferimento, la prima pagina è di fatto tutta occupata dalle elezioni europee, come vi dicevamo, ma in taglio alto si parla del tour di Zelensky, porta soldi e armi dalle celebrazioni del D-Day, il leader ucraino ottiene fondi e promesse di aiuto per continuare la guerra. Il presidente francese è anche convinto che gli addestratori a Kiev non saranno solo quelli del suo paese, da Macron aerei e 650 milioni. E ancora si parla di tennis anche sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, sconfitto Sinner, Paolini a due finali. Si parla di Israele e crisi di governo, Gantz scarica Bibi, c'è Ab più vicini allo Stato Palestina. Poi vi daremo conto di questi articoli, ma anche di altri interessanti da leggere. Direi che poi c'è un lungo editoriale, un lungo consueto editoriale di Marco Travaglio, "Lo sbarco in fesseria" intitolato, e questo mi sembra sia tutto per la prima pagina del Fatto Quotidiano.
E allora io direi che alle 9.47 vi possiamo lasciare con un po' di musica e tra pochissimo cominciamo la lettura delle pagine interne.
Veo más, veo que se perdió una mujer innombrable.
Come non detto, scusate, c'è la prima pagina del manifesto, quindi tra un minuto arriviamo con quella.
Io rapido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí, ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. We fight for.
without the pretty pink ribbon. End up just like me. The pretty pink ribbon, you'd end up just like me. Without the pretty pink ribbon, you'd burn all these dying leaves. Without the pretty pink ribbon, you would lift this steaming herd. You would kill all the sick ones. You would bury them deep in. End up just like me.
Alle 9.53, ammazza, pure quando è finito il pezzo musicale, modestamente ci vediamo insieme, anzi voi sentite, scusate, perché in effetti noi siamo tipo in radio, la prima pagina del manifesto. Allora, fotonotizia dedicata a all'incontro, diciamo così, tra Zelensky e Biden. Il titolo è La guerra più lunga. Zelensky irrompe nelle celebrazioni del D-Day per ricordare all'Europa che non è più un continente di pace, e Putin, questo è un virgolettato, è come Hitler. Biden si scusa per la lenta consegna delle armi e ne offre di nuove per gli USA, Ucraina alle corde, ma potrà sempre contrattaccare nel 2025. Veramente terribili come queste parole, insomma, no, non, niente più pace, potrà contrattaccare, insomma, vabbè, tanto ormai ne abbiamo parlato tanto, ne continueremo a parlare, però insomma, ecco, non so, fa sempre il suo effetto. Allora, poi c'è come sempre, insomma, un editoriale sul lato sinistro, i due voti nel continente in guerra, di Andrea Fabozzi, per proporsi alle arrembanti destre europee non si può che votare in difesa. Per colpire la maggioranza che in Italia mostra precoci segni di difficoltà, è possibile un voto all'attacco. Ricorriamo al linguaggio del calcio, parlando delle elezioni di oggi e di domani, approfittando della coincidenza con un'altra sfida europea, quella del pallone che sta per iniziare. In che senso? Un voto in difesa perché i gruppi di sinistra e di centro nel prossimo Parlamento europeo sono destinati a rassottigliarsi, mentre quelli di destra cresceranno. Quindi vabbè, qui insomma chiaramente è un, insomma, il punto di vista diciamo di questo giornalista sulla, appunto, semplicemente sulle elezioni che, come abbiamo detto, tra oggi e domani saranno protagoniste di questa, di questo fine settimana. Poi notizia, diciamo, principale in taglio alto: alle urne tra Berlinguer e neofascisti europee, da oggi seggi aperti. Schlein ricorda il leader del PC, i guai di Meloni con lo staff del cognato. Qui, diciamo, si raccontano un po' queste due vicende, o meglio una vicenda che è quella, appunto, come leggeva anche la compagna prima, insomma, riguardo a a vari, insomma, figure, diciamo così, della super destra. E invece poi c'è il richiamo, insomma, un richiamo alla scelta che ha voluto fare Elie Schlein nell'ultimo comizio che ha potuto fare prima del silenzio elettorale, che chiamava in causa, appunto, il ricordo di Enrico Berlinguer. E evidentemente, sì, giustamente, insomma, quella è la parte che può incarnare. Andiamoci a leggere al volo la prima parte di questo articolo. Ultimo giorno di campagna elettorale, disegno opposto per Giorgia Meloni e Elie Schlein. La premier alle prese con l'ennesimo caso che riguarda uno dei suoi, il portavoce del ministro Lollobrigida, Paolo Signorelli, indotto ad autosospendersi per uno scandalo a base di vecchie chat con un capo ultra della Lazio, narcotrafficante poi assassinato. Chat in cui i due condividevano frasi antisemite, esaltazioni della violenza, apologia del terrorismo e dei NAR. Schlein sceglie invece Padova nel 40° anniversario dell'ultimo comizio di Berlinguer. Dal palco rilancia l'attualità del pensiero del leader del PC, della vicinanza ai più deboli, all'ambiente, alla pace, dalla vicinanza, scusate, ai più deboli, all'ambiente, alla pace. La leader del Partito Democratico punta ad accorciare le distanze da Meloni. Nel 2022 la separavano 7 punti. Urne aperte oggi dalle 15 alle 23, vabbè, domani dalle 7 alle 23, chiaramente. Poi si parla invece di elezioni in Olanda. Nel titolo Exit Poll, prima l'Olanda, sinistra in testa, ma Wilders fa festa. Secondo gli Exit Poll, con il voto di giovedì, l'alleanza rosso-verde PvdA GroenLinks, questa sarebbe la sinistra, cioè il partito del lavoro, come dire, insomma, come lo si può tradurre un po' sinteticamente in italiano, potrebbe ottenere 8 seggi su 31. Su 31 assegnate ai Paesi Bassi e al Parlamento europeo. Invece il partito islamofobo di Geert Wilds, scusate l'olandese, io un po' me lo ricordo, è veramente drammatico come pronuncia, e quindi è venuta pessima, come non detto, che invece, appunto, questo partito qui è il PVV, ovvero, sempre tradotto in maniera un po' sintetica, Partito per la Libertà. E come sapete, la parola libertà ultimamente è proprio, come dire, la preferita dell'ultradestra, infatti questo è un partito di ultradestra. Quindi astensione alta al voto, il 46,8% delle persone possono votare. Evidentemente anche, insomma, l'astensionismo anche nei Paesi Bassi è una realtà, e quindi, insomma, se ne preoccupano pure lì. Però, insomma, questo articolo forse è interessante, magari ce lo andiamo a leggere, insomma, tra un po', che facciamo le pagine interne. Poi, insomma, le ultime 3 notizie, che sono poi sul taglio basso della prima pagina del Manifesto, piuttosto interessanti. Allora, Venezia, un edificio popolare trasformato in B&B, dove però è rimasta una sola persona, una donna, che non ha voluto prendere la buonuscita, diciamo così, che le avrebbe dato eventualmente la proprietà del B&B, insomma, del futuro B&B, per potersene andare e quindi sfruttare questo fabbricato. E questa persona non se n'è voluta andare, perché quella è casa sua, un palazzo di residenze popolari, fra l'altro acquistato da una grande società immobiliare che sfratta tutti gli inquilini per destinare l'edificio alle locazioni brevi. 18 appartamenti trasformati in 32 mini alloggi. 18-32, che è tipo la metà, cioè, nel senso, veramente, poi ovviamente hanno sempre sti microloculi, come dire, sempre che poi basta che li affitti e il padrone è contento. Silvia è l'unica che ha rifiutato la buona uscita, chiusa nel cantiere, resiste allo sfratto, e questo sicuramente ce lo andiamo a vedere, perché è una bella storia di lotta che confidiamo, vedremo poi che epilogo avrà. Scusate, call center Abramo venduto, 800 senza lavoro. Qua si parla di una realtà calabrese, appunto di un'azienda che ha sostanzialmente conservato, in seguito a un cambio, chiamiamolo così, ha conservato praticamente 200 persone, lavoratori e lavoratrici, a fronte di 800 licenziamenti. Il ministero autorizza la cessione di ramo d'azienda e a una cordata, salvi solo 200 addetti. Abramo ACC, che gestisce la commessa TIM, e sappiamo insomma che le persone che lavorano in TIM sono parecchio mobilitate ultimamente, che gestisce la commessa TIM alla cordata composta da Enosi Holding SRL e Steel Telecom SRL, ma dei 1000 lavoratori sparsi tra Crotone, Catanzaro e Cosenza che saranno assunti sono appena il 20% della forza lavoro che da decenni tiene in piedi il colosso delle telecomunicazioni catanzarese. Giovedì la protesta inascoltata a Catanzaro, i sindacati, Urso ci convochi subito. E poi c'è appunto una notizia insomma su Israele: Gantz alla porta, Netanyahu resiste. Questo è sempre Michele Giorgio e Chiara Cruciati, insomma poi ce li andiamo a leggere sicuramente senza dubbio questi due articoli a breve. Atteso per oggi l'annuncio di Gantz di una possibile uscita dal gabinetto di guerra, Netanyahu spera di liberarsi del rivale. L'ONU inserisce Israele nella lista nera dei paesi che violano i diritti dei bambini, respinto il ricorso contro l'Italia per complicità nel massacro di Gaza. In effetti, come dire, la Palestina, perché a noi piace più nominare la Palestina piuttosto che Israele, insomma la Palestina in effetti su queste prime pagine sostanzialmente insomma non ha molto spazio, però invece fortunatamente il manifesto ce la mette comunque. Allora, quindi sono le 10.01, vabbè, noi naturalmente vi ricordiamo sempre che insomma il numero è 06 49 17 50, se ci volete dire qualcosa, insomma se volete intervenire, noi siamo sempre ben felici di insomma di ascoltare anche le vostre voci.
Worn smooth from days of fertile deliberation,
cielo grigio, cielo blu. Ma intanto tu dove sei tu? E se va avanti così, io mi ammazzo giovedì. Tutto il giorno sto così, pensando a quando tornerai. La speranza è sempre lì, e tu chissà dove sarai. E mentre un uomo prega, tu adesso dimmi con chi stai. Ma a te che te ne frega di tutto il male che mi fai. E allora senti cosa fo, soddisfazione non ti do. Divento qualunquista, anarchico, radicale, e quando è carnevale il travestito fa. Sì vabbè, dicevi tu, l'indipendenza, ma ce l'hai. Son due mesi e forse più, e non so ancora dove stai. Compro il pane e torno su, e io qui davanti alla TV. Compro il pane e torno su, ma non sei tornata più. E mentre un uomo prega, tu adesso dimmi con chi stai. Ma te che te ne frega di tutto il male che mi fai. E allora senti cosa fa, soddisfazione non ti do. Divento femminista, mi vesto e quando al mare vado a culo nudo sto. Cielo grigio, cielo blu, ma intanto tu dove sei tu? E se va avanti così, io mi ammazzo giovedì. Porca zozza, ma lo sai, qui il vicinato cosa fa? Quando passo ride e fa, c'ha le corna quello là. E tu brutta strega, a quanti uomini ti dai? Tua madre invece nega, non pensa al male che mi fai. E allora senti cosa fo, soddisfazione non ti do. Divento liberale, non pago più le tasse, e giuro mi cascasse se dopo non lo fo. Non siamo più bambini, e quello che ci frega, e mentre c'è chi prega, c'è chi fuma al bar.
sì, vabbè, ma che faccio? Sposate, sposate, che quella te vada a magnà, te lava i bagni, quella non si lava manco le piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela. Vabbè, tu questa buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.
Abbiamo una telefonata, vediamo se l'ascoltatore ci sente bene.
Salve, mi chiamo Marco e vorrei segnalare di Limes, che sta in edicola, in tutte le edicole, riviste italiane geopolitiche al fine della guerra, conflitti infiniti, perché senza scopo sono la malattia dell'Occidente, solo il ritorno alla politica ci salverà. Se voi andate a pagina 35 tutti quanti, c'è l'incidente dell'Occidente, il riflusso della globalizzazione temuto auspicato e crisi del primato occidentale sotto l'egida di Washington, dal vapore inglese al secolo americano, fino alle crisi gemelle del 2018-2019, gloria incognita di una supremazia in bilico, il sud globale non esiste. La tendenza a pensarsi centro del mondo è tipica delle mentalità immature o patologicamente narcisistiche, due tratti che spesso convivono. Cioè, cari amici e compagni di Radio Onda Rossa, se questi grandi non si mettono d'accordo di farla finita con la guerra in Ucraina e entro 3 mesi, se sparano qualche cosa sul reattore di Chernobyl e se succede anche un'altra nube tossica, noi ci ammaliamo. Quindi è un messaggio che do di pace, la pace che ci ha insegnato Gandhi, Gesù Cristo e anche John Lennon. È questo che volevo dire, di pregare, anche se siete di un'altra religione, di pregare tutti uniti contro la guerra, è questo che ti volevo dire.
Bene, bene, ti ringraziamo, anche se noi di solito lottiamo più che pregare, però insomma è comunque un contributo che ci fa piacere avere, grazie che, per aver chiamato.
Ciao.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao.
Avremmo commentato adesso in apertura della lettura delle pagine interne proprio come appunto il tema della guerra segna queste elezioni europee e si accompagna poi, no, a una grande crisi economica, politica, sociale, insomma di questa fase storica. Notavamo prima che pochi sono appunto i giornali mainstream, la stampa borghese che come dire proprio a ridosso di queste elezioni europee cita la grave crisi economica sempre più vicina a divenire recessione, il fatto di questa drammatica situazione dello scenario politico italiano anche internazionale, che è coinvolto in spesso scontri verbali totalmente avulsi dalla realtà. Siamo in guerra già da tempo, come retrovie insomma lo sappiamo, la guerra le guerre sono diverse, no? Sono le trincee, quella dell'Ucraina, della Palestina, la guerra unica indivisibile del Mediterraneo, sono le guerre più avanzate, le trincee più avanzate degli Stati Uniti, no? E l'Italia è al centro di tutte queste guerre, perché siamo comunque, lo sappiamo, pedina dell'impero americano, siamo legati alla Germania industrialmente, siamo dipendenti anche dalle rotte medio oceaniche e prima, al netto della propaganda e della retorica politica di questi giorni, ce ne rendiamo conto e meglio sarà. L'urto
conflitto che si profila all'orizzonte fa tremare le vene ai polsi, no? Tra Stati Uniti e Cina, e come dire, è un urto che lo ripetiamo, non entra all'interno dei discorsi politici, ma si staglia sullo sfondo di un caos crescente, volutamente appunto caos crescente, che il conflitto in Ucraina, ma la guerra in Medio Oriente, a Gaza, ha reso ancora più drammatico. Allora questa è come dire, a più di 10 anni, no? Dall'innesco della crisi mondiale, la globalizzazione è entrata, lo sappiamo, in una fase critica, e con questa fase critica è entrato in crisi anche il rapporto asimmetrico, diciamo, Stati Uniti-Cina, che ne è stato fin qui il perno, con i nodi che iniziano a venire al pettine. Non mettere al centro questo, non mettere al centro il distacco anche tra come dire, popolo, no? Così come viene definito su molti quotidiani stamattina, popolo tra mille virgolette, istituzioni, è chiaro che si tradurrà nell'ennesimo calo dei votanti. Stamattina, per esempio, Domani parla del giornale Domani parla dell'astensionismo dei più giovani, no? Soprattutto citiamo l'articolo di Marika Economou, che dice, che scrive: disorientati e stanchi, i giovani scelgono il partito del non voto, portando all'attenzione dei lettori e delle lettrici una ricerca sulle ragioni dell'astensione. L'astensionismo, scrive Economou, è una malattia del sistema democratico, la politica però non vuole curarla. Ventenni e trentenni credono nell'importanza del voto, ma si sentono esclusi. Questa è una tendenza non di oggi, no? Questa è una tendenza che ha segnato la politica italiana, diciamo, degli ultimi 3-4 decenni. Il dato che continuiamo a non voler cogliere è che questa astensione non riguarda soltanto i giovani, no? Ma riguarda appunto un'astensione probabilmente di classe, cosa che continuiamo a non voler vedere. E dobbiamo anche ricordare appunto che in Italia l'emblema, ma anche in qualche modo, dell'offensiva padronale si ebbe negli anni 90 anche con l'introduzione del sistema elettorale maggioritario, che a fronte di quello proporzionale, come dire, consentiva non più una rappresentanza di classe, no? Ma sempre più una rappresentanza elitaria, per cui anche oggi lo scontro tra chi è sui principali quotidiani, tra Elly e Giorgia, no? Tanto per citare appunto il modo in cui vengono riportati i nomi delle principali leader dei partiti che di fatto si contenderanno in qualche modo più in voti, no? Allora il modello statunitense che viene importato nel nostro paese, tant'è che anche il Partito Democratico ha cambiato, e chi insomma è abbastanza grande si ricorderà come dire, il riferimento chiaro al Partito Democratico americano, no? Voluto fortemente questo cambio di nome, se non ricordo male, dall'allora presenza all'interno della leadership dell'attuale Partito Democratico di Veltroni e company. È però quel modello lì è quello che vuole una politica ristretta alle cosiddette elite, no? Alle cosiddette classi ricche, e quindi è una situazione quasi neocensuale, no? Insomma, mentre nell'Ottocento il voto veniva come dire, dato a persone per censo, oggi è formalmente concesso, ma di fatto si è costruito un sistema istituzionale che espelle le istanze popolari e di classe dalle istituzioni, come dire, senza tutta questa lettura anche di classe di dove stiamo andando a parare e di tutto quello che gira intorno a queste elezioni. Insomma, a nostro avviso come dire, non riusciamo tanto a cogliere i nessi e i nodi. Allora, questo perché il là ce l'ha dato l'ascoltatore che ci ha chiamato, e il là di questo ascoltatore ci ha dato la possibilità di dire come dire
qual è una, come dire, la nostra prospettiva, non è la nostra prospettiva, è una lettura, come dire, che la radio dà. 06 49 17 50, intanto se volete offrire le vostre e volete intervenire in diretta, io direi che possiamo invece iniziare dalla lettura degli aggiornamenti interni.
E assolutamente sì.
Possiamo iniziare partendo appunto da una delle tante guerre che in questo momento, dei tanti fronti aperti, come dicevamo prima. Allora, stamattina su l'Unità si riporta un articolo di Gideon Levi dal titolo dopo Gaza e Libano anche stavolta diranno che è una guerra sbagliata. Gideon Levi dice: è incredibile come Israele scivoli verso il peggiore dei suoi conflitti senza un dibattito, senza opposizione. Hezbollah dice che la fine della guerra nella striscia porterà alla fine della guerra nel nord. Di solito ci si può fidare molto di più di una promessa di Hezbollah che di una promessa di Netanyahu. Altro che cessate il fuoco, per Benjamin Netanyahu la guerra è l'assicurazione sulla sua vita politica, la sua e quella del governo più a destra nella storia di Israele. Che la guerra continui dunque, di più, che si allarghino i fronti, non solo Gaza ma il Libano. A darne conto è Gideon Levi su Arez. Il successo non si discute, certamente non in Israele. Dopo lo straordinario successo nella striscia di Gaza, adotteremo lo stesso modello in Libano. Una grande guerra, una vittoria totale. Lo abbiamo già detto tante volte, non abbiamo dimenticato nulla e non abbiamo imparato nulla, ma mai prima d'ora abbiamo applicato questo trito luogo comune a un periodo di tempo così breve. Le lezioni apprese dalle guerre vengono sempre dimenticate a un certo punto, ma dobbiamo dimenticare la lezione della guerra a Gaza ancora prima che sia finita, per poi ripetere lo stesso errore due volte? La follia di Israele la fa vergognare, come l'arroganza di presumere che la vittoria sia in tasca. Diciamolo subito, prosegue Levi, come a Gaza anche la guerra che sta per svilupparsi nel nord sarà classificata come un'altra guerra di scelta. La terza guerra del Libano, che alle porte, sarà ovviamente descritta come le precedenti, la prima delle quali fu chiamata Operazione Pace in Galilea e scoppiò, lo ricorderete per inciso, il 6 giugno del 1982, e la seconda scoppiò nel luglio 2006 come una guerra che ci è stata imposta. Cosa si può fare quando la Galilea abbandonate e va in fiamme? Stare seduti e tacere? Chinare la testa? La discussione su una guerra nel nord è un dibattito unilaterale. Nessuno presenta l'alternativa, e c'è un'alternativa. L'unica domanda riguarda i tempi. Dobbiamo esentare il nord dalla punizione di Hezbollah, e questo, si dice, si può ottenere solo con la guerra, come a Gaza. Ancora una volta le forze di difesa israeliane invaderanno, occuperanno, uccideranno e saranno uccise. Il fronte interno sarà martoriato come non lo è mai stato prima, e così probabilmente anche l'esercito. La guerra obbligata, la guerra inevitabile, la guerra scelta. È la narrazione di regime, veicolata da un'informazione mainstream, tutto il mondo è paese, che Levi destruttura con sapienza e coraggio. Il terribile verbo intensificare è stato trasferito verso nord, rimarca Levi, intensificare la guerra. Il capo di Stato Maggiore ha già annunciato che siamo arrivati al punto in cui è necessario prendere una decisione. Intendeva l'unica decisione che conosce, un'altra guerra. Non c'è alternativa, assolutamente non c'è alternativa. Certo che c'è un'alternativa. In mezzo a tutto il rumore, il fuoco e le sofferenze degli abitanti del nord, è stato dimenticato e fatto dimenticare il motivo per cui Hezbollah sta attaccando: la guerra a Gaza. Ora ci sono due alternative. La prima, verso la quale ci stiamo dirigendo, è replicare il fiasco di Gaza fino alla periferia di Beirut. La seconda, troppo buona, è fermare la guerra a Gaza. Solo così si potrà raggiungere la pace in Galilea. Un accordo garantirà sempre di più un'altra guerra, che rischia di essere la peggiore delle guerre di Israele. È incredibile la serenità con cui Israele scivola verso la peggiore delle sue guerre, senza un dibattito pubblico, senza opposizione, persino senza la presentazione dell'alternativa. Un accordo di cessate il fuoco per porre fine alla guerra con Hamas. Il cartello no alla guerra nel nord non è ancora stato scritto. Le manifestazioni contro la guerra in Libano non hanno ancora riempito le piazze. Hezbollah ha dichiarato che la
la fine della guerra a Gaza porterà alla fine della guerra nel nord, e di solito ci si può fidare molto di più di una promessa di Hezbollah che di una promessa di Benjamin Netanyahu. Hezbollah non sarà sradicato e non si ritirerà oltre i monti Kuf, ma cosa otterrebbe una guerra a parte le vittime? Una guerra nel nord otterrà solo un ulteriore orribile spargimento di sangue, dopo il quale verrà firmato un accordo esattamente come quello che potrebbe essere firmato ora, senza una guerra. Hezbollah non può continuare se Gaza si calma, e Gaza si chiuderà solo con un accordo. Israele si imbarcherà in una grande guerra nel nord quando la sua posizione internazionale è al punto più basso di tutti i tempi e l'IDF è ammaccato dai suoi fallimenti a Gaza. Un promemoria: i due obiettivi dichiarati non reali di Israele a Gaza non sono stati raggiunti, tutt'altro. Nella guerra di Gaza, dall'inizio alla fine, Israele sta solo perdendo, e se sta funzionando così bene contro Hamas, la guerra funzionerà sicuramente ancora meglio di fronte al suo fratello maggiore e meglio armato, Hezbollah. Colpiremo e saremo colpiti e torneremo al tavolo dei negoziati. È impossibile rimanere in silenzio di fronte a ciò che sta accadendo nel nord del paese. Israele deve a decine di migliaia di suoi cittadini una soluzione al loro disagio, cosa di cui non si è parlato abbastanza. La soluzione al loro disagio si trova a Gaza, solo a Gaza, o per meglio dire nell'ufficio del primo ministro a Gerusalemme. Ecco, questa è appunto la traduzione di un articolo di Gideon Levi o Levi su Arez, un altro articolo sempre sull'Unità di questa mattina, notizia che avevamo trovato anche su Domani e La Stampa. Gantz lascia Bibi nelle mani dell'estrema destra, scrive Giovannangeli. Scaduto l'ultimatum del centrista Netanyahu, governo sempre più nazionalista. La rottura era nell'aria da tempo, dovrebbe consumarsi stasera alla fine di Shabbat. Il ministro del gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz ha convocato una conferenza stampa per stasera, durante la quale si prevede che il leader dell'opposizione, entrato a far parte del governo di unità nazionale dopo gli attacchi del 7 ottobre, annuncerà il ritiro del suo partito dal governo. La mossa, scrive l'Israel Times, arriverebbe dopo la scadenza dell'ultimatum che aveva dato al premier Benjamin Netanyahu per avere l'impegno su una visione comune del conflitto di Gaza che comprenda un piano per la governabilità del territorio dopo la sconfitta di Hamas. Secondo media israeliani non ci sono in corso negoziati e sforzi da parte dei partiti della coalizione di Netanyahu per cercare di colmare il gap con Gantz o convincerlo a rimanere nel governo una volta scaduto l'ultimatum dell'8 giugno. A confermare, sia pure in via ufficiosa, la rottura sono anche le fonti di Resilienza per Israele, il partito di Gantz. Lo scorso 8 maggio il leader centrista intimò a Netanyahu di scegliere, altrimenti, aggiunse, usciremo dall'esecutivo. Gantz indicò per il futuro politico di Gaza una direzione USA-UE-araba in contrasto con quanto sostenuto da Netanyahu, contrario ad un coinvolgimento dell'autorità nazionale palestinese nel governo della striscia. Gantz ha sollecitato Netanyahu su 6 obiettivi che riguardano la politica estera e interna: rilascio degli ostaggi, sconfitta di Hamas e smilitarizzazione di Gaza, alternativa di governo nell'enclave palestinese, ritorno alle loro case al nord entro il 1 settembre dei residenti israeliani sfollati per la minaccia di Hezbollah, riabilitazione per la minaccia del Negev, promozione della normalizzazione con l'Arabia Saudita, adozione di un provvedimento per una leva militare per tutti gli israeliani religiosi, Haredim compresi. Un rapporto della CIA esaminato dalla CNN affermerebbe che Netanyahu è convinto di poter sopravvivere politicamente al vertice del governo senza dover fornire un piano per il dopoguerra a Gaza, ma affrontando il futuro della striscia solamente in termini generici. Fonti israeliane hanno riferito ad Axios che Netanyahu ha detto al gabinetto di guerra di non essere disposto a consentire all'ANP di gestire il valico a qualsiasi titolo, in contraddizione, ha sottolineato Axios, con quanto prima deciso dallo stesso gabinetto di guerra. Chiusura totale. Intanto il segretario di Stato Anthony Blinken, USA, stato USA ovviamente, arriverà in Israele lunedì prossimo. Lo ha riferito Inet, secondo cui la visita, l'ennesima nel paese dall'avvio della guerra, avviene nell'ambito della trattativa per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. A pressare Netanyahu, ma nella direzione opposta a quella che vorrebbe Gantz, è l'estrema destra. Il ministro delle finanze israeliano e leader di destra radicale di sionismo religioso, Bezalel Smotrich, è tornato a chiedere
cedere insediamenti israeliani a Gaza una volta sconfitto Hamas. I nostri eroici combattenti e soldati, ha detto, stanno distruggendo il male di Hamas e occuperemo la striscia di Gaza. A dire il vero, dove non ci sono insediamenti non c'è sicurezza. Smotrich ha parlato ad un evento per l'inaugurazione di un centro religioso a Nizam, nel sud di Israele, sottolineando che il prossimo centro dovrebbe essere costruito a Gush Katif, il termine che indica l'insediamento ebraico nella striscia da cui Israele si è ritirato nell'agosto del 2005. A dargli manforte è il ministro israeliano della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, l'altro leader dell'estrema destra che ha chiesto di ridurre il flusso di aiuti verso la striscia di Gaza. Israele dovrebbe impedire l'ingresso di carburante a Gaza nella striscia. Ha scritto su X, Israele dovrebbe dichiararne umanità solo in cambio di umanità, ma non accetteremo un accordo che metta a rischio il futuro dello Stato di Israele, ha aggiunto. Tra i due forni, Netanyahu sceglie quello che più lo rassicura, dunque l'estrema destra di Smotrich e Ben-Gvir. E per chiudere il quadro che stamattina offre l'Unità, per poi passare a un'altra analisi, altre letture sul manifesto di quest'oggi, l'Unità, a firma di Teodoro Palpacelli, parla questa mattina della coresistenza arabo-ebraica, vuol dire resistere insieme all'occupazione, e della obiettori diciottenni ancora in prigione. Tal Mitnick, Ben Arad ancora in prigione, Sofia Or 18 anni che si è rifiutata di arruolarsi a febbraio, è stata rilasciata dopo la detenzione nel carcere militare dal comitato per l'obiezione di coscienza dell'esercito. Stamattina dunque l'Unità pone attenzione sugli obiettori di coscienza israeliani, alcuni ancora dentro, altri rilasciati. Per esempio qui scrive il comitato per l'obiezione di coscienza dell'esercito: non ha liberato l'obiettore di coscienza Tal Mitnick, processato per la prima volta nel dicembre 2023, e cita appunto altri ragazzi e ragazze nelle prigioni israeliane,
anche minorenni, quindi proprio, no? Parla forse una di queste persone addirittura 16 anni e non è stata ancora rilasciata, possibile?
18 anni,
no, perché no, scusa, come non detto, scusate, avevo capito male, però che inquietante come cosa.
E poi infine questo articolo di Teodoro Palpacelli, dovete capire che non esiste una vittoria possibile in Palestina, titola. C'è una lunga tradizione di coresistenza arabo-ebraica che non significa solo dialogare ma anche resistere insieme all'occupazione. Nessuna società è monolitica, neppure quella israeliana. C'è anche Combatants for Peace, ex militari israeliani ed ex combattenti palestinesi, insomma, se vi interessa è un articolo che trovate anche su Presenza online. Bene, lascio a te la parola per gli ulteriori approfondimenti sul manifesto.
Allora sì, passiamo sicuramente al manifesto, forse tra un minuto vi facciamo un attimino assorbire tutta la forza, diciamo, di quello che abbiamo letto, che insomma purtroppo non è leggerissimo, quindi tra un secondo torniamo in voce.
sotto i lotti, no.
Non mangia merda che va in giro con la bicicletta tutto sto.
Ma che ti sei messo i pantaloni?
Le cose no, le sigarette no, sempre il comportamento della nevica.
Ah,
da quando che sto piccoletto che mi hanno insegnato.
A canna c'è, lasciaci verde, tana vai. A canna c'è, lasciaci verde.
E quanto ci piacerebbe pure a noi lasciar perdere, come dicono... Insomma, come ci dice il pezzo musicale che sta andando, però purtroppo ci tocca ancora parlare di guerra.
Io la mattina quando mi sveglio a me mi tocca essere duro, mannaggia il presente.
Allora, andiamo dalle pagine del Manifesto. Lo sbarco al D-Day di Zelensky, Putin nemico come Hitler. Allora, questo rimando, non so se siamo tutte d'accordo, diciamo, in studio, però c'è un continuo rimando, no? Ai nazisti, a Hitler, insomma, antisemitismo come antisionismo, voglio dire, è veramente un continuo, non lo so, questo rimando continuo del cattivo, del nemico, della negatività solo nel passato e che oggi non c'è più. Non lo so, almeno a me mi sembra questo, mi sembra che ci sia un continuo dire prima, un po' come quando si cerca di depotenziare le lotte femministe di oggi dicendo sì, vabbè, ma tanto ormai voi avete guadagnato di tutto, prima c'erano i patriarchi, prima c'erano i vecchi, sono i boomer quelli che c'hanno il sessismo nel cervello, ma gli anni 50, no, regà, è tutto... Come dire, è tutto molto, purtroppo ancora molto attuale. Certo, chiaramente dei grossi cambiamenti ci sono stati, vittorie ne abbiamo avute, parliamo di, insomma, movimento femminista, ma ovviamente, insomma, la strada è ancora lunga e scusate il parallelismo, forse un po' forzato, però mi sembrava questo, insomma, ecco, questo rimando continuo al passato come... un momento negativo nel quale è relegato tutto il male. Ci piacerebbe che fosse così, purtroppo però non sembra esserlo. Allora, questo è un articolo di Anna Maria Merlo. Quanto durerà ancora la guerra in Ucraina, iniziata con l'aggressione russa del 22 febbraio di 3 anni fa? Le celebrazioni dell'80° anniversario del D-Day si sono concluse ieri, dopo 3 giorni di appuntamenti. Il presidente ucraino Zelensky, inviato d'onore, ha proseguito la visita a Parigi, mentre anche Joe Biden è nella capitale francese per un viaggio di Stato. Emmanuel Macron ha chiuso il percorso di memoria ieri a Bayeux, credo, scusate, prima città liberata in Francia, in una cerimonia dove è stato letto il discorso di Charles de Gaulle, capo della Francia libera del 14 giugno 1944. La mattina Zelensky è stato invitato, non senza polemiche da parte dell'opposizione, dall'Assemblée Nationale. È la seconda volta, la prima dal 2022, il 24 febbraio, 2 giorni dopo l'invasione russa, ma allora era in video, quindi evidentemente, insomma, questa volta invece si è potuto recare proprio dal vivo. L'Europa non è più un continente di pace, dice Zelensky, dimenticando i Balcani. Questo qui si apre un virgolettato. Di nuovo in Europa ci sono città interamente distrutte e villaggi incendiati. Di nuovo in Europa appaiono campi di filtraggio, di deportazione, di odio. E qui si chiude il virgolettato. Chiede di fare di più per aiutare l'Ucraina. Putin è, sempre un altro virgolettato che si apre, un nemico comune e questa guerra può estendersi come 80 anni fa. Negli anni 30 Hitler ha superato linea dopo linea, linea dopo linea, senza limiti, e parla di rischi per la Polonia, Baltici, Balcani. Ma l'Europa non gli basta più, dice Zelensky, e cita la Siria, il Sahel. Il presidente ucraino, che aspetta il vertice in Svizzera della pace, sulla pace per il 15-16 giugno, a cui non parteciperanno né Russia né Cina, spera di riavvicinarsi alla fine giusta della guerra. Anche questo è un altro virgolettato, non sono le parole della giornalista. Per il momento siamo al parabellum. Il consigliere degli Stati Uniti per la sicurezza nazionale Sullivan ha ammesso che l'avanzata russa persiste, ma ritiene che l'Ucraina possa tenere quest'anno, mentre il contrattacco sarà per il 2025, che appunto era quello che leggevamo anche prima, insomma, che voglio dire, il 2025 è tra 6 mesi. Sì, insomma, non lo so, non che noi abbiamo nessuna speranza ingenua di vedere i fronti di guerra scomparire il prima possibile, però vi ripeto, leggere, come posso dire, previsioni di guerra così concrete, così dichiarate, non so, a me, devo dire, fa effetto. Cioè, previsioni di guerra, nel senso previsioni di continuazione, perché purtroppo i fronti sono tanti e sono aperti. Tempi lunghi, quindi. Ieri dalla Francia Joe Biden ha presentato scuse pubbliche all'Ucraina. È la prima volta di queste scuse per i ritardi dell'aiuto statunitense. Non sono scuse a mani vuote. Il presidente statunitense ha annunciato 225 milioni di dollari di aiuti e il Pentagono ha precisato i dettagli, addirittura missili antiaerei, munizioni, obici, che non so che cosa siano, non so se tu lo sai.
Carri armati.
Ah, ok. E mortai, veicoli leggeri, materiale per la visione notturna, pezzi di ricambio. Emmanuel Macron, a due giorni dal voto delle europee che si annuncia problematico per il partito del presidente Renaissance, ha confermato ieri l'impegno preso alla vigilia nell'intervista serale a reti quasi unificate. La Francia si prepara a consegnare all'Ucraina dei Mirage 2005 vecchi apparecchi di difesa aerea. I Mirage 2000 stanghetta 5, scusate, quindi sono evidentemente il modello di questi, di queste macchine di morte, vecchi apparecchi di difesa aerea concorrente degli F-16 promessi a Kiev da vari stati, Belgio in testa, che dovrebbero servire per bloccare i droni russi. Sono in produzione d'assalt, che evidentemente è un altro nome, insomma, di questi mezzi di guerra. Macron non ha precisato quanti ne verranno inviati. Secondo il Ministero della Difesa, la consegna non lede gli standard di difesa francesi. Bisognerà quindi recuperare i Mirage in Qatar, in Grecia, che ha già comprato dei nuovi Rafale, negli Emirates. Ci vorranno 5-6 mesi, anche di più se si tiene conto dei tempi di formazione dei piloti. Alcuni sono già in corso, ma Macron si è impegnato per 4.500 soldati ucraini addestrati dai francesi. Quindi capiamo pure che questi mezzi vengono recuperati in giro per l'Europa, comunque, no? Qua si cita la Grecia, no, per l'Europa, per il mondo, perché si cita il Qatar e la Grecia, quindi evidentemente queste armi, come sappiamo, in realtà voi forse che ci ascoltate lo sapete bene, ma insomma i paesi europei le proprie armi, i propri mezzi di guerra ce li ha in giro per il mondo, no? Non è vero che siamo democrazie pacifiche, che viviamo in stati con democrazie pacifiche, no?
Su questo facciamo una piccola parentesi, scusami se no, al volo, c'è stato un articolo pubblicato su Fanpage che però potete trovare all'interno del blog La Bottega del Barbieri, che parla dell'export di armi a favore delle aziende produttrici, con un'intervista fatta a Giorgio Beretta. Conoscerete, chi ascolta questa radio lo conoscerete bene, l'analista dell'Osservatore Permanente sulle Armi Leggere, Opal, più volte sentito, ascoltato da questi microfoni, che denuncia come il governo stia modificando la legge sull'esportazione degli armamenti per limitare i divieti, l'informazione al Parlamento e la trasparenza a favore delle aziende produttrici di armi, introducendo una sorta di segretezza di Stato, no? Dando al Parlamento e alla società solo poche generiche informazioni su un business miliardario, dice, che riguarda la sicurezza di tutti, come l'export degli armamenti, informazioni che fino ad oggi hanno permesso quantomeno di ricostruire o documentare numerose esportazioni di materiali d'armamento, come leggevi bene te, a paesi a rischio, e di conoscere gli istituti di credito che le hanno appoggiate. Con questa riforma, ci informa, e scusate il gioco di parole, Beretta, prospettata dal disegno di legge di iniziativa governativa, l'individuazione dei paesi verso cui applicare i divieti ad esportare armamenti non dipenderà, come ad oggi, dal Ministero degli Esteri, ma viene sottoposta alla discrezione del governo attraverso il Comitato Interministeriale per gli Scambi di Materiale di Armamento per la Difesa, presieduto dal Presidente del Consiglio. Quindi questo comitato era previsto in origine dalla legge, successivamente era stato cancellato. Adesso viene reintrodotto per assicurare un coordinamento adeguato al massimo livello politico delle scelte strategiche in materia di scambi di armamento. Ma di fatto, insomma, è evidente un'unica funzione: porre il veto ai divieti alle esportazioni di armi che il Ministero degli Esteri, su proposta dell'autorità nazionale UAMA, decide in applicazione delle norme stabilite dalla legge 185/90 e dal Trattato sul commercio di armi, perché questo comitato interministeriale di fatto avrà 15 giorni di tempo per esaminare i divieti proposti dal Ministero degli Esteri e potrà annullare ogni proposta di divieto senza che nessuno, nemmeno il Parlamento, ne sappia nulla. Questa era una postilla a quanto leggevi tu.
Bene, grazie dell'approfondimento, che ci sembra molto giusto. Allora, quindi continuiamo la lettura. Scusate, non ero preparata a recuperare il segno. Allora, rieccoci. I Mirage hanno subito suscitato polemiche in Francia nelle opposizioni, quindi appunto si parla sempre di armi, naturalmente. Giochi pericolosi denunciati da Jordan Bardella all'estrema destra. Per la France Insoumise, Parigi non ha i mezzi per addestrare i militari ucraini, mentre il PCF teme la terza guerra mondiale. Beh, non è che la temi, insomma, come dire, penso che la temano svariate persone, direi, più che altro mi verrebbe a dire, da livelli un po' più di base, insomma, no, della società, perché poi chi colpiscono le guerre. Macron ha centrato la campagna per le europee sulla guerra in Ucraina, ma i cittadini francesi si mettono questo tema solo al decimo posto delle preoccupazioni. Ok, molto indietro dopo il potere d'acquisto, l'immigrazione, il problema della casa, della salute, della scuola, eccetera. La Russia, che continua con gli attacchi cyber a ridosso del voto europeo, ha accusato la Francia, pronta a partecipare direttamente al conflitto. Intanto la marcia di Ucraina e Moldavia verso l'adesione alla UE prosegue. Una maggioranza di paesi hanno chiesto alla presidenza del Consiglio di turno, il Belgio, di organizzare la conferenza intergovernativa UE-Ucraina entro fine giugno. Da luglio la presidenza passa all'Ungheria, paese ostile, che minaccia di mettere il veto all'apertura dei negoziati. La Commissione ha reso noto ieri che Ucraina e Moldavia hanno rispettato tutte le condizioni preventive per l'eventuale apertura dei negoziati di adesione. Una decisione dovrà essere presa dal Consiglio europeo del 26 e 27 giugno. E questo appunto era, insomma, l'articolo del manifesto che restituiva, insomma, sulla questione guerra, che appunto, insomma, come diciamo all'inizio di questo spazio di approfondimento, non è proprio tra le più, oddio, in realtà le parole di pace chiaramente non parole sul disarmo, insomma, sulla come dire, sul fermare questa ondata, diciamo, di attacco, purtroppo parole chiare proprio non ce ne sono, insomma, non le abbiamo trovate. E allora sono le 10:44, non so se vogliamo più o meno definire chiusa questa parte. In realtà io forse avrei vi leggerei volentieri, che se teoricamente cambiamo argomento, ma forse insomma comunque ci sembra comunque importante, insomma, vi volevo leggere un po' velocemente l'articolo su questo licenziamento enorme di questi 800 lavoratori e lavoratrici insomma di questo call center, a meno che dall'altra parte del tavolo non ci sia una, insomma, un altro aggancio che vogliamo dare su...
No, c'è una cosa sempre sulle armi, di Alessandro, a firma di Alessandro Volpi, su Valori, che è questa rivista online. Armi e intelligenza artificiale, i grandi fondi di investimento in prima linea. Quando parla di grandi fondi di investimento, qui fa riferimento l'articolo ai tre più grandi fondi mondiali, Vanguard, BlackRock e State Street. Peraltro sarebbe interessante fare un approfondimento, perché di fatto poi anche il nostro paese si sta svendendo, in particolare a BlackRock, con fondi di investimento assicurativi che hanno a che fare con la sanità, per cui un focus su questo sarebbe interessante farlo da questa radio. E questo articolo che cosa ci racconta? Racconta dei grandi produttori di armi che si occupano anche di intelligenza artificiale, in particolare Northrop Grumman, Raytheon Lockheed Martin, Charles River Analytics, L3Harris Technologies, e poi delle società che lavorano in materia di intelligenza artificiale e la applicano anche alle armi, facendo dei nomi: C3AI, UiPath, Palo Alto Networks, KLA Corporation, Synopsys, Cadence Design System. Ci dice Volpi che cosa hanno in comune queste due tipologie di società. È molto chiaro: hanno come principali azionisti i tre più grandi fondi mondiali, appunto Vanguard, BlackRock e State Street. Complessivamente ne possiedono circa il 25%, e le percentuali sono simili anche nelle società che si occupano di intelligenza artificiale. Questo rapido quadro di sintesi che offre Volpi, prosegue nell'articolo, ci racconta in primo luogo la partecipazione delle Big Three alle società che producono armi, che risale ormai a qualche anno fa, in particolare alla fase successiva alla crisi del 2008, quando queste realtà hanno iniziato una vera e propria campagna di acquisizioni, utilizzando di fatto la mole di risparmio gestito messo a loro disposizione da risparmiatori e da altri fondi spaventati dallo scoppio della bolla immobiliare, tra cui Vanguard, appunto BlackRock e State Street si erano tenuti in buona parte fuori. La presenza nelle società che trattano di intelligenza artificiale è invece inevitabilmente più recente, ma sta procedendo a ritmo serrato con acquisizioni azionarie sempre più cospicue. Di fatto ancora nel 2018 la presenza dei tre grandi fondi in questo settore era assai ridotta. Occorre rilevare poi che se alla partecipazione delle Big Three nei due ambiti delle armi e dell'intelligenza artificiale si aggiunge quella degli altri fondi con forti attivi, si registra di fatto un controllo dell'azionariato non lontano dal 50%. In quest'ottica vale la pena ricordare che gli stessi fondi figurano, sia pure in percentuali decisamente minori, anche in società come Tails e B-Systems e perfino in Rafael Advanced Defense System, che è posseduta quasi per intero dallo Stato di Israele. Ci sono poi, conclude Volpi, start-up e società più piccole come Anduri, Databucks, Gadget 360 ed Epirus, che sono finanziate da cosiddetto venture capital a partire da Andreessen e Horowitz, e che cercano di partecipare in realtà senza troppo successo alle commesse del governo degli Stati Uniti. Questo era un altro approfondimento anche per, come dire, mettere l'accento su queste tre grandi sorelle di cui poco si parla, ma che in realtà detengono gran parte del risparmio pubblico in molti paesi, inclusa insomma l'Italia. A te, grazie.
Bene, dai. Allora, vi lasciamo solo un secondo con la compagna automatica. Gotta get close to you. I couldn't see when it started snowing. Your voice was all that I heard. I couldn't see where we were going, but you said you knew and I took your word. And then you told me later as I apologized that you were just kidding me, you weren't really from the farm. And I told you as you crawled out my eyes that I never really meant to do you any harm. But sooner or later, one of us must know that you just did what you're supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. Allora, alle 10:53 ci avviamo verso la fine della rassegna stampa, non senza però raccontarvi insomma di questo fatto qui, che naturalmente riguarda il lavoro, che non, di cui non possiamo non parlare, e poi forse abbiamo addirittura la meravigliosa cronaca di Roma che ci riporterà forse qualcosa, ma vediamo, siamo alla ricerca. Allora, qui parliamo appunto di un'azienda, insomma, che ha diversi punti in, sostanzialmente in tutte le province più grandi della Calabria. Alla fine il governo Meloni ha decretato 800 licenziamenti in Calabria. Dei 1000 lavoratori del call center team se ne salveranno solo 200. Parliamo dell'azienda Abramo Customer Care. Il Ministero delle Imprese ha autorizzato infatti la vendita del ramo di azienda dell'Abramo Customer Care, che gestisce la commessa team alla cordata composta da Enosi Holding SRL e Steel Telecom SRL. Chiaramente qua parliamo appunto di call center, che io mi sento di dire essere uno dei settori forse meno considerati in assoluto, cioè a parte uno dei settori veramente più sfruttati, insomma, insieme alla logistica, insieme alla direi anche alla figura per esempio dei rider, o comunque insomma in generale mi sembra che, come sempre, insomma, il lavoro e le considerazioni sul lavoro sono la considerazione di un certo tipo di lavoro, ha origini nel classismo, e quindi molti lavori, e quindi lavoratori e lavoratrici che li svolgono, sono considerati completamente sacrificabili, e si dispone come si vuole dalla parte del padrone, insomma, di queste persone, di noi che lavoriamo, soprattutto appunto in alcuni settori, perché qui veramente non c'è proprio ritegno. E insomma, sembrerebbe che l'ambito, insomma, del contatto, diciamo così, dei call center sia proprio questo. Giovedì nel capoluogo calabrese i lavoratori hanno tenuto un sit-in di protesta davanti alla sede team, dopo che nelle scorse settimane l'azienda di telefonia aveva comunicato di non voler prorogare la commessa. Sulla vicenda alcuni giorni fa erano intervenuti anche i segretari nazionali, niente meno, di CISL, CGL e UIL, Landini, Sbarra e Bombardieri, sollecitando un tavolo di trattativa ministeriale e l'applicazione della clausola sociale concessione dell'azienda ad un'azienda di primaria importanza che assorba i 1000 dipendenti calabresi. Evidentemente questo però non è accaduto, insomma questi confederati non ce l'hanno fatta. In realtà il ministero già il 29 maggio aveva autorizzato la vendita di Abramo a Enosi e Steel Telecom, ma solo di un ramo d'azienda costituito da un contratto attivo, nonché le partecipazioni nella controllata Mix. Quindi qui, insomma, evidentemente ci sono varie ramificazioni di questo colosso aziendale, però insomma, ecco, sempre alla fine delle persone che poi ne fanno il profitto, cioè che ne generano il profitto per i padroni, non importa a nessuno. Il contratto offerto dalle due aziende acquirenti è quello di impiego part time di 4 ore giornaliere, fatta eccezione per i team leader. Ovviamente pure qui saranno figure sicuramente iper sfruttate, perché sono un po' quelle figure a metà tra chi lavora, diciamo, nella, come dire, ai livelli, perdonate la parola, ai livelli più, diciamo, meno apicali, e come dire, i lavori di vera responsabilità. Ci sono queste figure intermedie a cui magari viene offerto un salario leggermente più alto di quello che percepivano con la mansione, diciamo, di grado più basso, a fronte però di un carico di lavoro molto più alto. Insomma, su queste figure ci sentiamo di dire anche questo, perché sembra chissà che cos'è, e invece è comunque uno sfruttamento fortissimo. Quindi appunto il contratto offerto dalle due aziende acquirenti è quello di impiego part-time di 4 ore giornaliere, fatta eccezione per team leader, anche al fine di massimizzare il numero delle assunzioni, pur mantenendo la struttura dei costi sostenibile per chi? Per il padrone, chiaramente. Inoltre Enosi Holding e Steel Telecom, che sono appunto le due grandi aziende che hanno avuto questa cessione, insomma, del ramo, e che quindi si sono ottenute soltanto il numero di persone evidentemente di cui necessitavano per far quadrare il bilancio, hanno proposto, per rendere sostenibile l'offerta vincolante, l'eliminazione degli incrementi automatici di retribuzione dovuti all'anzianità di servizio, a fronte dell'introduzione di un sistema di remunerazione variabile a raggiungimento di prefissati obiettivi. E qui che cosa torna? Vabbè, i lavoratori promettono nuove azioni di lotta, giustamente, però qui che cosa torna? Insomma, ve lo volevamo pure restituire questo articolo, perché il lavoro dipendente sembra, non so, forse sembra che vogliamo farlo sparire, perché il lavoro dipendente, insomma, chiamiamolo così, il lavoro salariato, prevede la corrispondenza di un salario a al prestare una performance, diciamo così, lavorativa. Quindi che significa? Io lavoro e prendo dei soldi per fare quello che devo fare, né di più, insomma, né purtroppo neanche né di meno. Invece che succede qui, come dire, sembra che questo salario, sempre in più, mi pare, sempre in più ambiti e in più livelli di lavoro, come dire, sia appunto variabile, perché debba essere dato soltanto alle persone, insomma, ai lavoratori e alle lavoratrici che veramente si impegnano, perché poi di questo si tratta, no? Se ci sono i premi produzione, qua parlava l'articolo di, scusate, l'ho letto un secondo fa ma la memoria ci abbandona, a fronte dell'introduzione di un sistema di remunerazione variabile al raggiungimento di prefissati obiettivi. Cosa vuol dire? Che non basta più lavorare, bisogna proprio raggiungere, cioè non basta più prestare il proprio corpo, il proprio tempo e la propria intelligenza e quant'altro, ma addirittura bisogna pure raggiungere obiettivi prefissati, perché se no lo salario neanche lo vediamo. Quindi insomma, veramente non lo so, cerchiamo insomma di stare sempre attente su questo, perché le nuove forme di sfruttamento sono già in atto e cerchiamo di riconoscerle.
Dos seus 70, na praia, toda inocente, brincando com as crianças lá na areia, vai pondo areia nos olhos da gente. Aí, ei, pensas que eu não sei? Toma cuidado, pois um dia eu fiz o mesmo e me estrepei. Aí, ei, pensas que eu não sei?
Allora, in realtà, cioè, stavamo cercando di capire se leggervi o meno anche la cronaca di Roma e diciamo da un compagno che ci ha appena raggiunto, insomma, compagno naturalmente qui di nostro, e diciamo che arriva un suggerimento, ovvero non ci sentiamo di leggere la cronaca di Roma perché come insomma ogni tanto lo ricordiamo, no? Il compagno Salvatore ci diceva tante cose interessanti ovviamente e ci diceva anche una cosa proprio sulla cronaca, in particolare la cronaca nera, però in generale insomma appunto su questo, e che sta cronaca nera probabilmente è un po' un'invenzione, no? Diciamo della stampa per dare molta attenzione, per rendere molto importanti, fintamente importanti chiaramente, degli avvenimenti e degli accadimenti di cui in realtà alle persone potrebbe anche non interessare proprio nulla, e ci sembra che più o meno oggi insomma sia questa un po' il tono, diciamo così, della maggior parte delle pagine di cronaca, per cui insomma vi volevamo lasciare e chiudere alle 11:02 minuti primi la rassegna stampa di oggi sabato 8 giugno, ci faceva piacere insomma chiuderla in questo modo. E ultimissima cosa che vi diciamo, che non abbiamo detto all'inizio in apertura di rassegna per appunto piccoli problemi tecnici, vi ricordiamo il radio abbonamento di Radio Onda Rossa per il 2024. Radio abbonarsi è molto semplice, chiaramente sul sito www.ondarossa.info trovate insomma il banner a cui è molto semplice accedere, e attraverso questo banner potete sottoscrivere il radioabbonamento e quindi sostenere anche Radio Onda Rossa, che appunto ricordiamo va avanti da 47 anni senza padrini, senza patriarchi, senza padroni, veramente libera, non come dice, c'è uno spot di una radio super commerciale che dice libera come voi, ma libera di che? Cioè, ma veramente ci state ancora a prendere in giro? La vera radio libera sicuramente, cioè le vere radio libere sicuramente sicuramente sono quelle che non hanno ritorno economico, ovvero come anche insomma Radio Onda Rossa, perché insomma chi sta dentro questa radio non ha interesse a un ritorno economico, perché la militanza non lo prevede, francamente. Sono proprio due cose completamente separate. E tra l'altro dovremmo anche ricordare forse appunto questo punto, nel senso che a volte ci viene anche detto: ah, che brave voi che lavorate in radio. Questa cosa è uscita anche in alcune assemblee ultimamente, perché purtroppo sta logica professionalizzante continuamente sembra entrare un pochettino anche negli ambiti nostri. E quindi niente, insomma, è stato anche già fatto in alcune rassegne, lo facciamo anche noi. Ricordiamo che appunto non gira un euro nelle nostre tasche, ma non lo vorremmo nemmeno, insomma, non è proprio, non capiamo proprio come sia possibile, come cosa. Per cui appunto vi ricordiamo che se vi piace ascoltare questa radio, fortunatamente siete tanti e tante, appunto, per come potete, nel modo che potete, insomma, sostenetela, e noi ne saremmo sempre molto felici. Chiaramente le modalità di sostentamento di questa radio, di sostegno insomma di questa radio, sono insomma digitali, ci sono anche molte modalità, e ce n'è comunque sempre una che è quella, diciamo, dal vivo, fisica, che è insomma quella che potete attuare, diciamo così, sti paroloni per dire che ci potete venire dai soldi in via dei Volsci, insomma, se volete, quando vi va venite pure, la radio è vostra, è aperta, e quindi insomma noi siamo sempre molto contente di vedervi anche qua in studio. E non so, alle 11.04 vogliamo salutare? Ma perché no?
Alle 11.04 chiudiamo questa rassegna stampa di questo sabato 8 giugno, e per poi riaprirla con una breve, come si dice, lettura dell'agenda.
Giusto, che anche questa appunto è saltata come tante altre cose, quindi tra un momento ci abbiamo una scorsa proprio super veloce, perché dopo comincia un breve spazio redazionale sempre sulla repressione, perché ci tocca anche questo, però ci abbiamo una bellissima lettera di un compagno palestinese che ce l'ha dedicata, ci abbiamo anche una buona notizia di libertà da darvi, insomma, vabbè, un po' di roba.
E questa voce vi saluta, e saluta in particolare chi ci ascolta privato o privata della propria libertà. Ciao.
Ciao.